Lampedusa è un lembo di terra italiana disperso nel Mar Mediterraneo, un ponte tra due continenti, Africa ed Europa, un luogo, per secoli, territorio prediletto della pirateria, un porto sicuro. Poco distante dal paese si trova il santuario della Madonna di Porto Salvo, più sotto l'antico porto dell'isola. Don Carmelo La Magra, parroco di Lampedusa, ci guida attraverso la sua storia.
Chi arrivava trovava non la chiesa così come la vediamo ora, ma una grotta con alcune porte. E nel 1200 Re Luigi IX di Francia, il suo cronista, descrive la chiesa passando da qui e trova due camerette, una con dei sedili dove c'era un altare cristiano con una grande croce dell'Ordine di Malta a terra. Più avanti poi ci diranno altri cronisti che la prima sala era dedicata al culto dei musulmani. Non c'è mai stata una comunità musulmana a Lampedusa, però c'è sempre stata questa convivenza in questo luogo.
Questo nonostante il poeta italiano Ariosto, nel suo Orlando Furioso, ambienti proprio a Lampedusa una terribile battaglia tra sei cavalieri, tre saraceni e tre cristiani, simbolo dello scontro tra cristianità e Islam.
Che sabbia a ritrovar con numer pare di cavalieri armati in Lipadusa. Un'isoletta è questa che dal mar medesmo che li cinge è circonfusa.
Un rifugio solitario, così lontano dal mondo, adottato anche come eremo.
C'erano dei luoghi conosciuti in Italia e in Europa come eremi disponibili. E capitava spesso che preti cattolici, gente di cultura, per un periodo o da un periodo in poi per tutta la vita, decidessero di dedicarsi poi alla vita eremitica, alla solitudine, alla preghiera. E qui capitò spesso, nei secoli, almeno nel secondo millennio, certamente, fino al 1700.
Sull'isola, di proprietà dei principi Tomasi di Lampedusa, arrivano a stabilirsi prima i Maltesi e poi i Borboni, quando nel 1843 il cavaliere Bernardo Maria San Vicente, mandato da re Ferdinando II con titolo di governatore, approda sull'isola alla guida di un gruppo di 120 coloni. Don Carmelo ricostruisce, attraverso i registri parrocchiali, il loro arrivo.
La comunità arriva il 22 settembre e i primi battesimi sono del 4 ottobre. Vengono battezzati due bambini, uno nato nel 41 e l'altro nel 43, quindi due bambini che trovano già sull'isola, figli della famiglia caruana di origine maltese, rimasti dalla precedente comunità, e battezzarli è il vicario curato, che è Don Eugenio San Filippo, e dice pure che padrino è Bernardo Maria San Vincente, cioè il governatore di Lampedusa.
Su questo pezzo d'Italia più vicino all'Africa che all'Europa, meta turistica d'eccellenza, la storia dei suoi abitanti si è intrecciata indelebilmente con quella delle migrazioni. La vita dei morti è nella memoria dei vivi, ha scritto Cicerone. E Paolo La Rosa ha fatto sua questa frase accompagnandoci nel piccolo cimitero di Lampedusa.
Una delle attività che facciamo con il Forum Lampedusa Solidale è quello di occuparci in qualche modo del cimitero di Lampedusa e in particolare delle tombe dei migranti. In questo cimitero, insieme ai lampedusani, sono sepolte almeno una trentina di vittime delle migrazioni. Occuparci del cimitero e dare dignità a ogni singola tomba per noi vuol dire restituire un minimo di dignità a queste persone. Questa è una donna. Spessissimo le vittime sono donne. Questa è una delle tombe alle quali siamo riusciti a dare un nome. Questo ragazzo è arrivato qui a Calapisana, era un'imbarcazione con a bordo tutte persone stremate dal viaggio e il corpo senza vita di questo ragazzo. E una volta per caso, parlando con l'ex vice parroco dell'isola, che è padre Vincent, che è originario della Tanzania, mi raccontò che lui era rimasto molto colpito dalla morte di questo ragazzo perché aveva la sua stessa età. Era stata sua cura cercare di sapere il nome di questo ragazzo, solo che non essendoci un sistema organizzato per soddisfare questa esigenza di dare un nome alle tombe, questa notizia era andata sostanzialmente persa. E partendo dal suo racconto abbiamo fatto una ricerca sui giornali dell'epoca e c'era stato un giornalista che aveva effettivamente riportato il nome perché aveva fatto un'intervista a padre Vincent e quindi partendo da lì siamo riusciti a dare un nome.
Camminare con Paola lungo i vialetti del cimitero è un'esperienza forte, perché attraverso il suo racconto si materializzano volti, storie, affetti.
Questa è l'unica tomba che abbia un nome e un cognome certi, dovuto al fatto che Esther viaggiava con il fratello che si è salvato. Una storia che tra l'altro racconta anche dell'assurdità dei rapporti tra Italia e Malta, perché migranti che erano a bordo insieme a Sterada furono salvati da un mercantile turco, il quale durante le operazioni di salvataggio Esther però affogò. Il capitano della nave recuperò comunque il corpo, che fu messo sulla nave in coperta in un sacco verde, e immediatamente si diresse verso Lampedusa. Però il governo italiano non diede l'autorizzazione al mercantile di entrare nelle acque territoriali italiane, dicendo che l'operazione doveva dirigersi a Malta. Il governo maltese continuava a ordinare l'attracco a Lampedusa. Questo braccio di ferro durò 4 giorni, qui Esterada fu sepolta, al funerale partecipò oltre che al fratello molte donne e uomini di Lampedusa.
Per uno sconosciuto, gli sconosciuti non piangono. Welela, Esther, Yassin, fortunati nella tragedia. Il loro nome è scritto nero su bianco su una lapide. Per molti altri rimangono soltanto croci colorate su un prato.
Qui ci sono sepolti 4 ragazzi. La targa non c'è più perché all'inizio erano in 5, ma un ragazzo somalo che era stato per fortuna identificato è stato portato via dalla famiglia. Non ho mai ripetuto queste storie nello stesso modo perché è quello che devo loro, cioè il motivo stesso per cui lo faccio. Il problema non è perché lo faccio io, il problema in questo caso è perché non lo fa il sistema, perché non lo facciamo noi, perché non lo fa il nostro governo, perché non lo fa il sistema. Della nostra azione qui al cimitero l'abbiamo voluta in qualche modo riassumere in questa targa.
Quale mondo giaccia al di là di questo mare non so, ma ogni mare ha un'altra riva e arriverò.
Lampedusa è stata per anni il primo punto di arrivo per entrare nella fortezza Europa. Eppure, nonostante in alcuni anni ci siano stati momenti di sconforto e anche paura, per la gente dell'isola la parola accoglienza ha ancora un significato, come ci spiega l'ex sindaco Giusy Nicolini.
Nei posti di mare siamo abituati, io nei ricordi della mia infanzia ci sono gli incontri di barche che arrivavano, di naufraghi, di pescatori di altre marinerie. Sono comunità, quelle marinare, abituate all'idea che dal mare arrivino stranieri. Quindi il senso di accoglienza fa parte della tua natura, del modo in cui sei cresciuto, della tua mentalità. Devo dire che poi in queste realtà piccole, isolate, marginali e lontane dalla terraferma è più naturale che scatti la solidarietà, perché riconosci nella persona che sbarca un tuo simile, qualcuno che è in difficoltà come lo sei stato tu, come lo sei tu vivendo così lontano dalla terraferma.
Cosa sia l'accoglienza e cosa sia accogliere lo sa bene Costantino Baratta, muratore, originario della Puglia, venuto sull'isola negli anni Ottanta per amore e rimasto qui, come tanti, folgorato dalla bellezza di un'isola che vive di luce propria.
Ho sposato una lampedusana che ho portato nel mio paese, però poi dopo 10 anni di matrimonio l'ho voluta io riportare qui a Lampedusa. Avevamo alcune cose da fare con il papà di mia moglie, quindi... E sono rimasto qui da 30 anni, sono 30 anni che sono qui. L'immigrazione io mi ricordo dal 99, ecco, già un paio d'anni che ero qui, io i primi sbarchi, arrivavano sulle coste, gli scafisti li buttavano in acqua a 50-60 metri dalla costa, loro raggiungevano la riva a nuoto con un sacchetto nero con degli indumenti asciutti, arrivando sulla costa si levavano gli indumenti bagnati e li buttavano lì sulle rocce. E abbiamo trovato indumenti, soldi, carte d'identità strappate, i primi sbarchi. E poi li vedevi in paese, perché si vede subito quando uno non è del luogo, perché lì sono piccoli, ci conosciamo tutti. Ti fermavano e ti chiedevano il treno per Parigi. E tu che gli dicevi? Come fai? Io il primo ragazzo che ho dovuto spiegare, me lo sono trovato in cantiere una mattina e stavo bevendo l'acqua dei fusti che noi abbiamo per fare l'impasto. Ho detto, guarda che quello ti potrebbe far male. Quindi gli abbiamo dato delle bottiglie d'acqua che avevamo noi sul cantiere. Avevamo dei panini che ci portavamo per fare noi la pausa alle 9. Gli abbiamo dato dei panini e poi lui mi dice il treno per Parigi. E ti aspetta, poi non sapendo, lui parlava un po' di francese, un po' di inglese, non sapendo le lingue, ho spalmato la sabbia che avevo a terra, gli ho disegnato l'Italia, gli ho disegnato la Sicilia e Lampedusa. E ho detto, tu sei qui a Lampedusa, devi andare in Sicilia, devi passare, fare tutta l'Italia e Parigi è qui. Lui si è messo le mani nei capelli.
E poi arriva il 2011 con gli sbarchi di massa provenienti dalla Tunisia, l'anno dove vengono anche al pettine le contraddizioni di una presenza dello Stato lontana, forse troppo assente da questo pezzo d'Italia, confinato lontano, in mare. La data che tutti ricordano però e che mai dimenticheranno è quella del 3 ottobre 2013. Quella mattina Costantino, come tante altre mattine, stava andando a pescare con un amico.
Ogni mattina andavamo a pescare, ecco, una pesca sportiva. In quel periodo non lavoravo, che avevo avuto un infortunio. 3 ottobre, noi, io e il mio amico Onder, quella mattina scendiamo al porto, giriamo a destra e vediamo tre barche raggruppate a 400-500 metri dalla riva. Una cosa molto strana, per quell'ora del mattino abbiamo visto c'era un po' di movimento e sarà una barca di clandestini. Appena ci avviciniamo vediamo il mare pieno di gente che urla, occhi sgranati, capelli, tutti questi capelli neri, braccia alzate, help, aiuto, chi si teneva bidoni vuoti, chi ha delle bottiglie, tutto ciò che galleggiava loro si aggrappavano. Ci siamo guardati un attimo negli occhi con Onda e dice, che facciamo, raccogliamo. Ecco, quindi abbiamo preso, ho cominciato a prendere, Onda era a timone, io prendo il primo, mi scivolava, lo tiro, riesco a metterlo a bordo, anche lui si è aiutato, e mi accorgo che è tutto nudo e tutto sporco di gasolio perché scivolava come una saponetta. Tremavano perché già da tante ore che erano in acqua, quindi lo faccio sedere, gli do il mio asciugamano e mi occupo, abbiamo preso il secondo, il terzo, la barca poi si è riempita, eravamo 10, 11. Poi invece la ragazza ha alzato una mano, alzando la mano con un filo di voce, help me, l'ho presa, però la ragazza non si aiutava, non ce l'ho fatta a prenderla da solo, quindi ho detto, Onder, spegni il motore e vieni ad aiutare, quindi l'abbiamo messa a bordo. L'ho asciugata, gli ho dato un po' d'acqua, poi mi sono tolto la mia canottiera, gli ho asciugato il viso e l'ho strofinata perché tremava. Stava male, quindi anche lei l'abbiamo trasbordata a bordo della motovedetta, che poi immediatamente è rientrata, perché la ragazza è stata l'ultima ad essere presa viva. Dopo di lei in mare non c'era più nessuno vivo.
Lì morirono 368 persone, 367 secondo gli atti ufficiali, il numero in più è dato da una mamma che partorì la bambina nel momento in cui moriva. Quando questi morti vengono visti in 367 bare tutte schierate all'aeroporto di Lampedusa, allora si capisce la realtà e la drammaticità di questa vicenda. Sentendo i racconti di chi viaggia da qui, di chi passa, una vacanza a casa loro la farei fare ad alcuni di noi. Cioè, vorrei vedere se questa casa loro è così bella, vivibile. Io penso che nessuno andrebbe via da casa propria, potendo rimanere serenamente. Il governo italiano si vantava della drastica riduzione dei flussi negli ultimi mesi. ma questa è la risoluzione del nostro problema. Le persone che noi abbiamo fermato dove sono? Abbiamo trattato i migranti come fonte di problemi e non come persone che hanno un problema da risolvere. Quindi abbiamo utilizzato il criterio dell'occhio non vede, cuore non duole.
Don Carmelo, come tutti gli abitanti dell'isola, avviva nella memoria quella tragedia. Una tragedia che ha smosso, anche se per poco, la coscienza di un intero paese.
Andiamo su foglio!
Guarda che se non la prendiamo caccia perché che sta lavorando, andiamo tutti insieme.
Abbiamo fatto 48 ore di pesca e non ci possiamo lamentare. Il pesce ancora c'è, il prodotto c'è, riusciamo ancora a vivere di pesca fortunatamente. È nata come isola dei pescatori, diciamo, la forza lavoro era di pescatori e nel corso degli anni ci siamo spostati in vari porti, diciamo, prima della penisola, ma poi ci siamo spostati anche in Francia, siamo anche in America, siamo in Canada. Abbiamo pescatori ovunque nel mondo.
Piero Billeci fa parte di una famiglia di pescatori di lunga data. Un lavoro duro e senza sconti, quello della pesca in mare, che è mutato nel corso dei decenni.
Avevamo circa 15 barche che facevano pesca azzurra. La mattina qua era sempre festa praticamente, perché quando rientravano queste barche il pesce era a migliaia di casse per ogni barca. Allora puoi immaginare che tutti venivano a prendere la borsa di 3-4 sgombri, le alici. E facevamo tanto sgombro sott'olio prima. Dopo è cambiato, noi almeno addebitiamo questa cosa al fatto che la flotta tunisina della pesca azzurra si è esposa negli anni 80 in modo incredibile, insomma. Finisce la sera e ci sono tutto.
Beh, lascia fare.
Se non riusciamo a pigliare la nave, sì, ma non pigliamo la nave, lascia fare.
Ah, vero!
Negli anni 90, nel 92-93 è iniziato tutto. Ci sono già 20 anni e passa che accogliamo. Però le migrazioni, diciamo, che sono cambiate. All'inizio venivano dalla Tunisia, poi si è aperto la strada della Libia, adesso si ritorna di nuovo in Tunisia. Cioè, le cose cambiano.
Persone semplici, quelle di Lampedusa, che non hanno mai amato i riflettori dei media, tenuti accesi sull'isola spesso solo quando avveniva una tragedia o una situazione di emergenza e che non sono avvezzi alla spettacolarizzazione e alle strumentalizzazioni politiche.
Non esistono eroi, non esistono... cioè possono anche esistere gli eroi, ma non siamo tutti eroi, non siamo tutti razzisti, non siamo... così come invece i media spesso hanno di volta in volta preferito dare risalto a una parte ignorando l'esistenza di un altro. È un luogo complesso che però, essendo così piccolo, così isolato, diventa un laboratorio straordinario per comprendere determinati meccanismi e anche un laboratorio dove sperimentare eventuali alternative.
Non ci sentiamo eroi, per carità, è una parola che io veramente odio, non la sopporto essere additato, non sopporto essere additato come eroi. Abbiamo fatto quello che c'era da fare, siamo ancora qui, continuiamo ancora ad aiutare, arrivano e li aiutiamo, chi meno, chi si lamenta, perché per carità siamo 6.000 abitanti, non la possiamo pensare tutte nella stessa maniera.
Il dato di realtà è che quest'isola ha accolto 300.000 persone nel corso di 20 anni, fino al 2013 in assoluta solitudine, perché era l'unico luogo di sbarco d'Italia e d'Europa, e questo è avvenuto senza che i lampedusani abbiano mai respinto e senza che l'isola si sia spopolata. Io vi invito comunque a guardare il contesto che in questo momento stiamo vivendo, facendo lo sconto di tutte le forme di idealizzazione artistica, mediatica, politica. Io credo che Lampedusa, con tutte le sue contraddizioni, rimanga in questo preciso momento storico quello che Papa Francesco ha definito un faro,